le 21.13 con un discreto di ritardo. Andiamo ad iniziare le tira nella presa alla puntata di oggi, domenica 22 ottobre. Una puntata in cui intendiamo proseguire il ciclo già iniziato sulla profilazione su internet, ovvero su come le nostre attività vengono utilizzate a fini sostanzialmente di profitto economico, o monitorate e opportunamente catalogate. Prima di iniziare però, come al solito, diamo i contatti di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il nostro numero di telefono, le dita nella presa, @ondarossa.info, è l'email di questa trasmissione, mentre Onda Rossa, @ondarossa.info, è l'email della radio. La radio è a Via De Volsci 56, 00185 Roma, nel quartiere di San Lorenzo, e ci fa sempre piacere se passate a trovarci, ancora di più se passate a darci un contributo di cui questa radio ha bisogno per poter vivere senza pubblicità. Gli altri modi di sostenerla economicamente li trovate sul sito, che è www.ondarossa.info, cliccando su sostieni. Se non cliccate su sostieni, allora potete cliccare su ascolta la diretta, oppure sui tanti podcast, le trasmissioni che vengono pubblicate. E venendo a noi, allora andiamo a iniziare questa puntata, che sarà principalmente monotematica, mentre ti vedo indaffarato dall'altro lato del mixer. Vogliamo più o meno riprendere il filo dalla puntata precedente, ma letteralmente, come in questo caso, puntata in cui avevamo sempre parlato di profilazione, ma limitandoci ad un caso un po' più semplice. Ciao anzitutto.
Buongiorno.
Infatti, nella puntata precedente avevamo parlato della profilazione, diciamo, come non viene più fatta adesso, ma come si faceva un sacco di tempo fa, o meglio, come si fa ancora, ma non è più il modello dominante, cioè quella che un sito fa direttamente sui suoi visitatori.
Ormai il mondo si è evoluto, c'è chi fornisce servizi, e ora parleremo appunto della profilazione fatta da chi fornisce la profilazione come servizio ad altre entità.
Sì, in effetti il meccanismo economico è quello dell'esternalizzazione anche in questo caso. Allora, ovviamente, siccome non siamo in un corso, è opportuno riprendere il filo dove eravamo la volta precedente, altrimenti in pochi si ricorderanno. L'esempio calzante per il tema della volta precedente è quello di quei siti che prevalentemente fanno uso di tracciamento, ovvero di osservazione, monitoraggio dei loro utenti per quello che fanno sul loro stesso sito. Un esempio, secondo me, molto popolare e anche efficace in questo è Amazon. Amazon fa principalmente un tracciamento interno, tant'è che se andate sul sito di Amazon e avete mai cercato delle cose, ve le propina moltissimo. Fa, almeno apparentemente, poi saperlo non è dato, apparentemente meno profilazione, ovvero attinge meno dai dati di ciò che voi fate altrove. Se voi su un altro sito di commercio elettronico cercate un certo libro, delle certe scarpe, su Amazon non è, non lo so, ma magari qualche volta succede, ma non è comunissimo che vi appare su Amazon quello che avete cercato su un altro sito.
Diciamo che è facile vedere questa cosa come confronto fra Amazon e eBay. Se notate, Amazon si basa più sulle ricerche fatte all'interno. Se guardate invece su eBay, otterrete facilmente delle proposte che si basano su ricerche che voi non avete fatto su eBay, ma avete fatto normalmente su Google o nella vostra normale attività di navigazione in rete.
Naturalmente, noi parliamo di commercio elettronico in questo specifico esempio, ma la cosa vale per molto altro. Magari per un sito di notizie, voi visitate principalmente, non lo so, la sezione cultura o la sezione spettacoli o la sezione politica interna, e un sito potrebbe quindi privilegiare il mettervi più in evidenza delle notizie di quel tipo, invece magari al vostro amico privilegia notizie di gatti.
Certo, vabbè, questa cosa è anche propugnata come, come vantaggio, nel senso che il sito si adegua alle esigenze dell'utente e quindi a seconda delle ricerche che voi fate poi vi presentano un'informazione più adatta a voi. In questi, in questo senso pensate per esempio a YouTube.
Eh sì, è il fenomeno della personalizzazione, che ovviamente è molto simile a quello del tracciamento, però ha delle differenze. Speriamo nel corso della puntata di riuscire a chiarire. La personalizzazione è quando vi mostrano una cosa diversa in base a un vostro tracciamento. Il tracciamento invece è la collezione di informazioni su di voi. Sono due cose separate, anche se ovviamente intrecciate. Ecco, abbiamo fatto questi esempi, ora è il caso di parlare del tracciamento che in gergo tecnico si chiama di terze parti, cioè quel tracciamento che viene fatto da siti o da aziende o da entità che voi nemmeno conoscete, di cui non avete mai visualizzato un sito web e che pure hanno un sacco di informazioni su di voi. Come avviene questo?
Ora, è vero che voi non le conoscete, ma alcune di queste magari le conoscete in realtà, perché uno dei principali rivenditori, collezionisti e rivenditori di informazioni è Google. Quindi diciamo qualcuna la conosciamo, non è
non sono la conosciamo,
tutte,
sì,
tutte indipendenti.
E il meccanismo con cui si basano è legato in qualche modo alla natura stessa del web, che è fondamentalmente la capacità di includere contenuti di sorgenti diverse dentro ad una singola pagina web. Sì, immagino, infatti, sono stato molto teorico, quindi è meglio fare degli esempi.
Infatti, diciamo, l'esempio opposto, cioè la pagina, pensate alla pagina web che non include contenuti da altre sorgenti, è la classica pagina web statica, quelle che ormai, diciamo, ormai non se ne trovano più qua o quasi in giro, cioè la vecchia pagina web in cui tutta l'informazione era testo con qualche immagine, tutto fisso, eccetera. Ora, se guardate voi per esempio anche il sito di un giornale o blog o con cose di questo tipo, noterete che spesso alcune cose inserite all'interno di queste pagine, che comunque sono sempre ipertesti, in realtà sono prese direttamente da un'altra parte. Per esempio, se voi guardate il sito di un giornale online, trovate l'articolo scritto dal giornalista, trovate la figura che fa parte del giornale, trovate dei video, talvolta questi video sono sul sito del giornale, tal'altra invece vengono da un'altra sorgente, per esempio da YouTube.
Altre volte trovate anche dei contenuti che sono, come dire, magari per riportare il tweet di un certo politico, invece di semplicemente riportarlo, risulta più accattivante mostrare proprio quello che viene chiamato l'embed, ovvero mostrare un pezzo di Twitter dentro alla pagina. E quindi la visualizzazione diventa anche interattiva, è proprio come mettere un pezzo di Twitter dentro ad un articolo di giornale.
Questo è particolarmente simpatico se vi trovate a navigare su un sito italiano, tipo per esempio quello di vari giornali italiani, da un paese all'estero dove Twitter è bloccato e praticamente mezza pagina vi risulta vuota perché cerca di collegarsi a una cosa in cui non si può collegare.
Certo, a parte questa peculiarità, che cos'è che sta succedendo? Il nostro browser, cioè il programma che usiamo per navigare, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer o Microsoft Edge, come si fa a chiamare adesso, includono un componente della pagina remoto, non perché se lo sono inventati loro, ma perché la pagina principale, che è quella che noi stiamo visitando, gli dice di andare a prendere questo contenuto da un'altra parte. Ecco, questo non è un fatto strano né di per sé preoccupante, è stata un'idea per certi versi anche particolarmente affascinante dell'invenzione dell'ipertesto, cioè di dire facciamo delle pagine che sono in grado di sommare sorgenti diverse
e visualizzarle in un'unica pagina e non come era prima di soltanto di visualizzare soltanto il link. Qua l'intero oggetto viene inserito nella pagina, si dice che è embedded all'interno della pagina.
Eh sì, rispetto alla carta è un cambio di paradigma totale.
Questa cosa quindi fa sì che noi all'interno di una mentre navighiamo ci ritroviamo in realtà a utilizzare più sorgenti. Quindi se noi magari pensiamo che stiamo cercando qualcosa all'interno di un dato sito che utilizzerà un suo sistema di ricerca interno, in realtà stiamo cercando su più di una, perché se l'articolo che stiamo leggendo linka a un video di YouTube in un certo senso avrà un hit che da noi arriva la richiesta di quel video. Ecco, quindi infatti, potrà cominciare a costruire una sua idea delle nostre ricerche.
Esatto, la domanda cruciale da chiedersi, e qui in realtà ne introduco due, è il sito incorporato, cioè diciamo YouTube dentro l'articolo del tal giornale, il sito incorporato sa in cosa viene incorporato? Perché se lo riesce a sapere, naturalmente ottiene un'informazione molto grande. Cioè non soltanto sa che voi state guardando tal video di gatti, ma che lo state visitando magari all'interno di un sito, non lo so, animalista, che dimostra questo sito, e questo naturalmente per lui è una grande informazione.
Certo, perché una cosa è guardare un sito, un video di gatti da un sito animalista, un'altra cosa è guardare un sito di gatti
anche solo generalista,
da una ricerca generalista oppure da una pagina di YouTube oppure da una ricerca di cibo per gatti.
Certo, ecco, questa domanda più tecnica, e in realtà la uso come pretesto per porre invece la domanda più generale che vorremmo porre, diciamo, come chiave della puntata. La volta precedente ci eravamo chiesti questa domanda: ma se io visito un sito tutti i giorni, ogni giorno faccio le ricerche, il sito lo sa che sono sempre io, che sono sempre io che guardo magari lo stesso genere di notizia, cose del genere? La domanda di oggi invece è un po' diversa, è più complessa. Voglio fare questo scenario un po' esemplificativo che poi vedremo passo passo. Diciamo che voi siete intenzionati, non lo so, avete sentito parlare al bar di un certo film, allora poi lo cercate sul vostro motore di ricerca, vi leggete la pagina su Wikipedia, leggete degli articoli di critica o delle opinioni di persone che conoscete, poi dopo aprite YouTube per vedervi il trailer, vi convince, lo volete scaricare e continuate a fare le ricerche online, che magari sono nome del film streaming, nome del film download, finché non riuscite a vederlo. Ecco, ognuno di quei siti sa il prima o addirittura magari anche viene poi informato del dopo delle vostre ricerche? Cioè, quando voi siete su YouTube a guardare il trailer, YouTube riconosce se voi siete arrivati lì per caso o se prima avete già fatto delle ricerche sullo stesso film? Quando aprite, quando aprite YouTube, lui lo sa che in realtà probabilmente il film che vi interessa è quello perché l'avete già cercato su Google 3 minuti prima, quindi se uno cerca, fa un sacco di ricerche su un film, poi apre un sito che contiene video, c'è una certa probabilità che vorrà vedere cose inerenti a quel film. Può sapere queste informazioni, quindi informazioni che sono avvenute su un altro sito, le riesce a sapere? Ecco, torniamo alla domanda tecnica e vediamolo un passo per volta. Dicevamo del Twitter incorporato nelle pagine e così via. Su questo credo che, i dettagli tecnici sarebbero moltissimi, ma semplificando, che cosa potremmo dire?
Potremmo dire che esattamente come il sito su cui abbiamo fatto la ricerca sa che noi cos'è che noi abbiamo cercato, questo sito potrebbe passare l'informazione all'altro, a quello che utilizza, e quindi lo potrebbe cominciarsi a creare una lista di informazioni collegate all'utente e anche una storia, che in questo caso sarà una storia molto banale, cioè dal sito A al link B fisso, perché dentro quell'articolo c'è solo quel sito. Però da qui si può cominciare.
Diciamo che, insomma, senza fare troppo opere lunghe, chi è incorporato può sapere molto, e lì iniziano a scattare le perversioni della
come fa il sito B a sapere le cose del sito A? Generalmente tramite una forma di accordo tra il sito A e il sito B, in cui l'utente, che è quello che sta facendo la ricerca, poco può fare.
Allora vediamo, questo fatto che il sito incorporato può sapere in quale contesto sarà incorporato, a voi potrebbe sembrarvi un difetto e non sbagliereste, ma per altri invece è un grandissimo vantaggio. Vuol dire che se io incorporo qualcuno dentro al mio sito, lui si può prendere delle informazioni sul visitatore. Nascono così i tracker propriamente detti, cioè nel contesto che vi abbiamo detto, magari YouTube vi traccia tramite questo giornale, ma in qualche modo è quasi incidentale.
Cioè, nel senso, voi state fruendo, volendo, di YouTube, come state fruendo del sito, quindi il sito raccoglie informazioni, YouTube raccoglie altre informazioni, che YouTube le raccolga tramite il sito, alla fine è incidentale.
Invece a un certo punto dicono: e cosa facciamo? Beh, ma noi facciamo dei contenuti che in realtà non contengono niente, sono dei pezzi di pagina che l'utente non vede, sono nel primo periodo addirittura si facevano delle immagini di dimensione 1, dimensione 1 è una dimensione microscopica che non si ha ad occhio nudo, quindi non erano in pratica veramente delle immagini. Però che succede? Che esattamente perché tu incorpori qualcosa dentro un'altra pagina, permetti a quel qualcuno di farsi i fatti tuoi. E questo viene visto come una cosa fatta apposta, cioè tu incorpori qualcuno esattamente affinché lui possa tracciare l'utente, il visitatore di quella pagina.
Sì, alla fine non corrisponde a nessun servizio, nel senso che mentre di YouTube comunque c'era un qualche servizio che voi in una certa forma avevate richiesto, del tracker di questa immagine a dimensione zero, per esempio, o se vi ricordate da qualche diciamo quelli fatti particolarmente male, addirittura aprivano una finestra a dimensione zero che poi rimaneva, e molti si chiedono: ma cos'è questa micro finestra che rimane aperta? Ed era una qualcosa in ascolto. Questa cosa non è ovviamente un servizio che viene fruito, è semplicemente qualcosa che ascolta e raccoglie informazioni.
Ecco, qual è la domanda diventa: ma io ho capito che questo tracker ha l'interesse a monitorarmi, ma perché invece un sito ha interesse a mettere un tracker all'interno della propria pagina? È perché è un dare avere. Io permetto ad un tracker di mantenere informazioni che in qualche modo solo gli posso dare, cioè le informazioni dei visitatori che visitano il mio sito, ma questo tracker è un'azienda grande che si trova su moltissimi siti, a volte sulla quasi totalità del web, quindi mantiene in realtà informazioni su praticamente chiunque. Una piccola parte di queste informazioni me le ridà indietro a me e io così riguadagno informazioni. Ci torniamo dopo uno stacco musicale.
Get lost.
Abbiamo ascoltato i Pavement e torniamo adesso in diretta con tutto il brio dei Pavement e parliamo ancora di Tracker. Vi abbiamo lasciato con una frase un po' buttata lì, vediamo di chiarirla meglio. Dicevamo del movente che spinge un sito web a mettere un tracker, che alla fine è di una compagnia esterna che raccoglie i dati sui propri visitatori. Perché mai dovrei mettere io un tracker sul mio giornale online?
E perché ovviamente, come dicevamo, è dare avere, nel senso che a me interessa il fatto che sul mio sito possa sapere quali sono gli interessi dei miei lettori, perché i miei lettori in fondo sono i miei clienti. Quindi se noto che tutti sono interessati a un argomento che per ora è trendy, io farò in modo che di trattare quell'argomento trendy, ma io non posso costruire l'argomento trendy soltanto sulla base delle informazioni che ci sono sul mio giornale, perché se io non ho neanche un articolo di quel tipo nessuno ci cliccherà. Allora lo voglio sapere dal resto del mondo. Il tracker, la società che sta dietro i tracker, mi può fornire questa informazione, perché come traccia i miei utenti traccia anche quelli di tutti gli altri.
E, esatto, questo è un po' il movente che c'è dietro. A questo punto, visto che prima facciamo notare come questi tracker sono aziende che spesso non conosciamo, anche se a volte le conosciamo e non lo sapevamo di conoscerle, vale forse la pena di fare i nomi. Google Analytics è sicuramente il prodotto più famoso. Ecco, una cosa che va detta è che il mercato tracker è un mercato gigantesco in termini economici e più o meno di conseguenza quindi anche in termini di diversificazione del mercato, diciamo. Quindi le cose nomineremo non sono tutte uguali, però per adesso possiamo assimilarle, ecco, per una spiegazione divulgativa.
Diciamo che il mercato dei tracker è uno dei mercati principali della pubblicità in linea, perché a parte la pubblicità quella esplicita, questo sostanzialmente è il feedback del mercato pubblicitario, cioè le informazioni in base alla quale si decide quali annunci mettere. Quindi è una parte fondamentale del mercato pubblicitario.
Ecco, quindi il meccanismo è un meccanismo particolare in cui chi ha un sito è contemporaneamente la persona che fornisce dei dati al tracker. Quindi a un certo punto di vista dovrebbe essere quello che prende soldi dal tracker, cioè se il tracker raccoglie dati per poi rivenderli. È però un commercio molto strano, cioè uno pensa al commercio come una cosa che uno compra da qualcuno per vendere a qualcun altro. Qui invece si compra da tutti per vendere a tutti e anche dalla stessa persona. Facciamo l'esempio: voi andate sul sito della una certa compagnia aerea perché avete intenzione di fare una vacanza. Fino a poco fa avete passato il tempo a cercare foto di città europee che vi interessavano, a leggere opinioni su alberghi. Vi convince una città, aprite il sito della compagnia aerea
e guarda caso vi propone un volo per l'aeroporto più vicino a quella città.
Ecco, come è successo questo fenomeno? Assunto che non può essere magia, ma ci siamo molto vicini?
Beh, è successo perché evidentemente tutti i siti su cui avete cercato contengono dei tracker o comunque forniscono informazioni a società che poi le gestiscono. Queste le passano ad altre società che si occupano di argomenti correlati, le passano poi vedremo se in toto, in parte, in che modo, e queste le utilizzano i loro scopi. In alcuni casi, diciamo, se voi cercate appunto su vari siti differenti le città, le foto, l'organizzazione del viaggio, gli alberghi, eccetera eccetera, si potranno essere informazioni un pochettino più grossolane. Poi ci sono casi come quello di Google in cui è possibile che voi pensate di cercare su cose diverse, in realtà state cercando sempre nello stesso grande mondo di Google.
E naturalmente la domanda potrebbe essere: in effetti questa cosa sui viaggi torna, ma non è sempre così, perché quando io ho cercato i viaggi, è vero, io ho scritto, non lo so, Roma-Lisbona e poi c'era Lisbona da tutte le parti, su qualsiasi sito web c'era Lisbona dappertutto. però quando invece ho cercato un frullatore, il frullatore c'era da qualche parte, però non proprio dappertutto. E poi c'era chi invece mi voleva vendere, invece di un frullatore, mi voleva vendere una stufetta, chi mi voleva vendere un microonde, come se avevano capito che io volevo comprare qualcosa, ma non si capiva bene cosa. E questo non è un caso.
E non è un caso perché non è, questo non è una inefficienza del sistema, cioè il sistema sarebbe perfetto, però c'ha dei buchi e quindi le informazioni non sono perfette. È fatto apposta. Ovviamente, se io sono o la società che ha raccolto l'informazione o una società a cui interessa esattamente l'informazione e sono disposto a pagare tanto per questa informazione, probabilmente avrò l'informazione più esatta possibile.
Il motivo per cui alcuni siti hanno un'informazione vaga, tipo categoria elettrodomestici da cucina, è semplicemente che quei siti pagano meno. Perché pagano meno alcuni siti? Il motivo è banalmente economico. Si è osservato che la ricerca dei viaggi ha una forte intenzione dall'acquisto. In genere chi cerca viaggi prima o poi compra un biglietto dell'aereo, mentre chi cerca una chitarra non è detto che poi compra una chitarra. Potrebbe cercare per 10 anni tutte foto di chitarra e non comprasse mai una chitarra.
In realtà è anche una questione di tipo di ricerca. Se io cerco un viaggio e cerco per esempio, sono interessato a un viaggio e cerco per esempio India, è ovvio che India non è una ricerca finalizzata. Se cerco una città ben precisa o dei periodi ben precisi o la disponibilità di alberghi, è ovvio che io sono un utente che è abbastanza, che sta pensando di partire.
Inoltre c'è da dire che questo dipende fortemente anche poi da chi compra l'informazione, che cosa cerca. Di nuovo un esempio, diciamo che io, che sono un appassionato di tecnologia, sto facendo costantemente ricerche comparando vari, non lo so, modelli elettronici di qualcosa che probabilmente vorrò comprare. Quando io vado su un sito di commercio elettronico, quel sito è fortemente interessato a sapere con discreta precisione che cosa io voglio comprare, in modo da andarmi dritto al sodo. Ma se io invece apro un giornale generalista, a quel sito basta sapere che io sono un appassionato di tecnologia, che poi io l'ultima ricerca l'ho fatta sugli amplificatori, sui monitor, sui microfoni. Questo in fondo non mi fa dire niente, perché tanto mi butta alla sezione tecnologia, che poi parlerà di cose più o meno
sì,
più
o
generiche.
Pubblicitati da pubblicità a sfondo tecnologico, ma non ti darà pubblicità sugli amplificatori, anche perché
io, diciamo, mi propongono in genere i giochi, io non gioco al computer, non ci
e vabbè
gioco.
Però i giochi sono classificati nella stessa categoria che è quella tecnologica, cioè, certo, che è quella tecnologica,
esatto. E allora iniziamo ad essere più vicini alla domanda che ci eravamo fatto, cioè quando noi stiamo facendo una ricerca, anzi facendo una serie di operazioni su internet che piano piano ci condurranno a scaricare un film, i siti in mezzo possono sapere che io in effetti sto in questo, come dire, che le mie operazioni sul web hanno un certo filo che è riconoscibile molto bene, ma loro lo sanno? Cioè quando vado su YouTube, YouTube lo sa che io ho già cercato lo stesso film su non lo so, magari su Wikipedia, su un sito di recensioni, sulla sezione di un quotidiano che magari ha fatto una recensione? E la risposta è probabilmente sì, dipende solamente quanto la cosa gli interessa, per cui non lo so, magari i siti, quelli che fanno streaming online ai confini del copyright, magari sono poco interessati a fare cose raffinate perché hanno un mercato diverso, più di massa, quindi magari non pagano per avere quell'informazione. Magari un altro sito un pochino più attento a queste cose potrebbe voler catturare meglio, magari, ad esempio, non lo so, un sito che magari vende film, magari poi quelle informazioni invece interessano di più, quindi paga per averle. Sicuramente le hanno a disposizione.
Sì, potenzialmente le possono avere, poi diciamo se le hanno in toto, le hanno in parte, le vogliono usare, quello è un altro discorso. Tra l'altro poi ogni sito ragiona sulla base di qual è la sua utenza, diciamo, mappata. Che so, i siti di streaming online, Mega Upload, questi qua, in generale le persone non cercano a caso, cercano un file direttamente, cercano una serie televisiva, anche addirittura un episodio di quella serie. Di conseguenza non hanno bisogno di proporti tutte le serie fantasy che ci sono in giro, perché tanto tu, la stragrande maggioranza degli utenti non cerca a caso. E viceversa, un sito di commercio elettronico come potrebbe essere eBay, sulla vendita di DVD dei film, per esempio, cerca di costruirsi una clientela anche sulla disponibilità, o può essere anche Amazon, che cerca in realtà di costruirsi la clientela sulla base della disponibilità. Cioè, se tu hai visto questo film, magari sei interessato a quest'altro, quindi ho bisogno di sapere quale film tu hai visto.
Supporre che qualcuno compri ancora DVD. di film è commovente.
No, vabbè, però
poi un giorno facciamo una puntata su Netflix e poi tu ci ascolti.
Guarda,
ma non nessuno ha più i DVD, guarda, lo giuro.
Guarda che questa cosa esiste in realtà. Anzi, ci sono molte persone che comprano supporti fisici dopo avere visto le cose in streaming.
No, queste cose noi le abbiamo dette per difenderci la protezione del copyright, ma non so vere.
No, no, in realtà sono vere, ne conosco alcune.
Va bene.
Non ci volevo credere, ma ho visto Armati Pieni.
Va bene, noi ci prendiamo sulla fiducia e cambiamo completamente genere con i Bad Manners, ma dopo invece torneremo per chiudere l'argomento. Allora torniamo in diretta dopo una diatriba fuori onda che è interessantissima, dovremmo riportarla. La mia affermazione se i supporti ottici sono in crisi o no ha generato, diciamo, l'assemblea qui presente ha decretato che mi sbagliavo, quindi io pubblicamente lo dico a tutti: i supporti ottici sono vivi più che mai, se compra DVD non siete matti, solo io penso che voi siete matti. E vabbè, matti o non matti,
non ti vedo convinto.
Ma zero. L'idea di comprare un DVD, ma poi è scomodissimo da mettere, c'ha quel menu antipaticissimo da usare in cui tu devi scegliere i titoli di coda in un modo confuso. e i DVD mi sono sempre sembrati lì. Le VHS erano meglio.
Guarda, possiamo dire che il lettore DVD onestamente ormai è passato un po', ma l'uso dei DVD sul computer è ancora ben vivo.
Cioè, per unire due scomodità.
Certo.
Ho capito. Vabbè, e comunque sarà sicuramente, come dite voi, la domanda, ecco, il punto che ci rimaneva un pochino da chiarire, l'avevamo già citato in apertura, volevamo riprenderlo in chiusura, era la differenza tra personalizzazione e tracciamento. Partiamo da un aneddoto che tu avevi da dirci sul fatto che Google, che è la compagnia che, come sapete, ha come motto non essere cattivo, che tra l'altro a me viene sempre in mente, no, il film, quello su quella storia romana, una storia di banditismo raro, vabbè, comunque loro hanno questo qui come motto e quindi danno anche l'opportunità di non avere le ricerche personalizzate, insomma, sì, apparentemente disabilitare il tracciamento.
Sì, se voi cercate su Google e per caso voi non avete ancora dato a Google il permesso di tracciare tutti i vostri dati e mostrarvi le ricerche personalizzate, quando fate una ricerca vi comparirà un pop-up che vi chiede di accettare le condizioni di Google. Io, siccome so che comunque mi traccia, però mi dà fastidio avere le pubblicità. Ogni volta perdevo i miei comodi 5 minuti a configurarmi in maniera da non avere nessun tipo di pubblicità personalizzata, di tracking, cioè di poter ridurre al minimo l'ingerenza di Google.
Stagnola sulla testa.
Esatto. Vabbè, mi passavo 5 minuti, poi passava qualche giorno. E casualmente Google aveva cambiato qualcosa e mi riproponeva lo stesso pop-up. Casualmente il default erano esattamente gli stessi di prima, quindi se io prestavo ok e basta, avrei abilitato tutto, cioè dato a Google tutti i permessi. Allora io perdevo i soliti 5 minuti per configurare e togliere tutti i permessi.
È una pratica anche, come dire, no? Di costanza, sì, di flessibilità. Bisogna riaprire la settimana
volta,
in questo modo.
La quinta volta, la decima volta. Io per ora ho abbandonato l'uso di Google perché mi ha dato fastidio dover configurare ogni 3-4 giorni questa, dover togliere i permessi a Google ogni 3-4 giorni, e quindi uso, sono un quasi felice utente di DuckDuckGo. Sto anche imparando dov'è che sbaglia, nel senso che a interpretare le ricerche che mi fa, a trovare le cose in mezzo alle ricerche, però sono felicemente ho abbandonato per ora Google semplicemente per fastidio.
Ecco, a parte l'aneddoto, che ovviamente, come dire, è un dettaglio, anche se poi è un dettaglio non casuale, quello che Google ogni tot giorni ti resettava la scelta che tu hai fatto.
Sì, infatti.
Dice, tu puoi scegliere non personalizzare, ma non consigliamo.
Ma è interessante che se invece tu dici di personalizzare, cosa che io ho suggerito ad altre persone che non avevano una competenza tale da affrontare ogni volta la schermata di Google, e ho detto vabbè, dai, ok, lui ti traccerà, va bene, non c'è più la richiesta. Cioè, se io do tutti i permessi a Google, Google si guarda bene dal richiedermi i permessi. Se io invece non do i permessi a Google di personalizzarmi le richieste, Google me lo chiederà in continuazione, fino a che io, eroso dalla pratica, se gli darò i permessi di fare di me quello che vuole.
Eh sì, in ogni caso, comunque, anche avendo la pazienza di risettare ogni volta il profilo, non si sarebbe riusciti a chiedere poi effettivamente a Google, ma nessun'altra azienda te la fa del resto, di non tracciarti. L'unica cosa che puoi fare è quella di chiedergli di non avere risultati personalizzati, in modo da avere, diciamo, ti permette di girare intorno al problema della cosiddetta filter bubble. La filter bubble è quel meccanismo per cui, siccome i meccanismi di ricerca tendono a darti più di quello che tu già vuoi, tu vivrai in un mondo pieno di ciò che già ti piace. Ti piacciono le chitarre? Tutto il mondo parla di chitarre. Ti piace andare al mare ai Caraibi e si parla solo di Caraibi.
Sì, e questo qua è abbastanza brutto, perché cerchi una volta una macchinetta del caffè e per mesi avrai macchinette del caffè embedded in ogni sito in cui vai.
Eh sì, e questo è un problema naturalmente anche per, come dire, un accesso senza filtro all'informazione, perché noi siamo abituati che se tu vai all'edicolo e compri un giornale che non ti piace, tu vuoi all'edicolo te lo vendono un giornale che non ti piace, non è che poi su quel giornale, siccome sa che voi certe cose preferite non sentirvele dire, allora no, prendete Avvenire e ti dice sì vabbè Papa Francesco dice queste cose buoniste, ma in realtà alla fine la solita chiesa di sempre, no, Avvenire dice le cose di Avvenire,
certo.
E questo invece, se voi avete questa filter bubble, tende a diminuire come fenomeno.
Se volete vedere questo fenomeno nell'atto pratico, una cosa molto semplice che può provare chiunque è che mentre siete in gruppo con altre persone, fate una ricerca su Google o con i vostri computer, anche con i vostri cellulari, fate una ricerca, noterete che magari le prime voci della ricerca sono uguali, ma poi le ricerche fatte su ognuno dei device cominciano a essere diverse. Questa cosa è particolarmente evidente sui cellulari, perché sui cellulari il tracciamento è praticamente incorporato, nel senso non lo potete disabilitare. Quindi è ovvio che le ricerche, che i risultati che vi si presenteranno saranno diversi a seconda della vostra storia di ricerche su quel device. Di conseguenza è normale che in un gruppo di 3-4 persone si avranno 3-4 liste diverse.
Ecco, disabilitare la personalizzazione vuol dire non avere più questo fenomeno, ma non vuol dire fermare il tracciamento. Inoltre, quando con Google tu fermi la personalizzazione, poi ti becchi pubblicità, diciamo, più casuali, o meglio, non casuali, che dipendono dal contesto invece che dal profilo. Qual è questa differenza? L'idea di fare pubblicità mirate non nasce con il tracciamento. L'idea già nasce in realtà già dai quotidiani cartacei, ovvero su alcuni tipi di quotidiani è normale aspettarsi certi tipi di pubblicità. Un giornale, le pubblicità che trovate sul Sole 24 Ore non sono le stesse pubblicità che trovate sulla rivista per interessati all'agricoltura, che non sono le stesse pubblicità che trovate sul Manifesto, perché chiaramente sono mirate. La pubblicità sul Manifesto magari sono libri attinente ad una certa area politico-culturale del paese, le pubblicità che trovate, non so, tipo sul altri giornali più costosi,
c'è pubblicità di investimenti, di fondi di investimento, di cose di interesse a chi è interessato alla finanza.
La stessa cosa c'è anche sul web, parallelamente al fenomeno del tracciamento, e direi anche precedentemente, cioè quando il tracciamento ancora non era una tecnologia ben sviluppata, il concetto era questo: tu avevi un sito e mettevi pubblicità attinente a quello di cui parlavi.
Cioè, se tu cerchi un sito, le cose tecnologiche su un sito di tecnologia, la pubblicità che ti arriverà grossolanamente sarà di ambito tecnologico, mentre se tu abiliti la personalizzazione e tracciamento, quello che succede è che tu magari, se hai cercato una città per un viaggio, una città in Spagna per le tue ricerche precedenti, anche sul sito di tecnologia ti spunteranno pubblicità di aerei per la Spagna.
Sì, quindi le pubblicità diventano meno dipendenti dal contesto. Ecco, quando voi disabilitate la personalizzazione, le pubblicità diventano invece basate sul contesto invece che sul profilo, quindi tornano nel modo che, diciamo, già abbiamo conosciuto nella nostra esperienza quando sali sull'autobus, quando leggi un quotidiano e cose del genere. Non è che non ci sono più le pubblicità, e nemmeno che le pubblicità sono a caso, semplicemente non rappresentano più la vostra cronologia pregressa. Questo qui sono le pubblicità che voi vedreste su Google o quelle messe da Google. Non è che poi disabilitare quell'impostazione magicamente ti cambia tutto quanto. Perché? Perché anche quando voi disabilitate la personalizzazione, Google continua a vendere il vostro profilo ad altri siti che, basati su quelle informazioni, possono modificare ciò che vi mostrano in un modo che è sostanzialmente personalizzazione. Insomma, c'è questa un pochino più diffusa tendenza a permetterti di toglierti la personalizzazione, ma sono scelte che tu fai su una piccolissima parte di ciò che vedi sul web, e che comunque praticamente mai implicano anche lo stoppare il tracciamento, perché dal tracciamento si fanno un mare di soldi e un mare di dati.
Sì, in realtà quello che si osserva è semplicemente che scompare il bombardamento di informazioni basate sulla precedente storia di navigazione, che però comunque fa capolino di tanto in tanto. Quindi appunto, se avete cercato tanti viaggi, non sarete bombardati dalle agenzie di viaggio, ma comunque ci sarà, compariranno relativamente spesso, magari da dove non ve l'aspettate, proposte di inerenti alla ricerca che avevate fatto, perché sono quelle che non arrivano direttamente dal sito che vi ha tracciato, ma che sono arrivate tramite passaggi. e che quindi non risentono della vostra voglia di non personalizzazione.
Eh sì, niente, giusto così. Come chiosa volevo insistere solo un secondo di più sul se nessuno ti lascia mai stoppare il tracciamento è perché i dati valgono tanti soldi. Questo è un dato economico senza il quale tutto questo discorso altrimenti non può avere senso.
La chiosa invece che volevo fare io riguarda a ricordare che una cosettina di cui avevamo parlato poco fa, che non c'entra proprio col tracciamento, che era quella di Google, Gmail, ma che è opportuno appunto vedere. Diciamo che Google è uno dei principali raccoglitori di informazione. E quindi fa da tracker. Google Analytics è un tracker e quindi analizza le vostre, il vostro comportamento. Google gestisce anche le mail e quindi prassi di Google è usare i contenuti delle mail per diciamo raccogliere questa informazione. Ora, le mail sono una cosa che intrinsecamente viene vista come sicura, cioè mentre è quasi atteso che le vostre navigazioni, le vostre ricerche siano in un certo senso conosciute da qualcun altro. Poche persone si aspettano che i contenuti delle mail siano conosciuti e utilizzate da qualcun altro.
Proprio per il paragone con la posta cartacea, che è considerata in una maniera speciale da molte legislazioni. La più celebre è sempre quella statunitense, che la mette come un diritto costituzionale, ma in realtà anche quella italiana, no? Considera il furto di posta molto più grave del furto di mele.
Esatto, questa cosa può essere disabilitata, cioè questa cosa Google la utilizza per mettere informazioni pubblicitarie, anche questa cosa è una personalizzazione, questa cosa può essere disabilitata. Ciò nonostante, comunque non avete modo per impedire a Google di scavare e catalogare i contenuti delle vostre mail. A giugno si diceva che loro volevano fermare questa cosa per motivi di privacy, eccetera, però al momento non c'è.
Passati molti mesi, che sono una discreta risorsa di informazioni, le mail.
A questo punto passeremmo a qualche altra informazione. Abbiamo una telefonata più o meno in linea.
Sì, ciao.
Comunque, diciamo, poi a questo punto passiamo a sì. Qualche informazione collaterale che non riguarda il piatto. No, non sappiamo se abbiamo un intervento online oppure no. Abbiamo un intervento in diretta?
Ciao, ok. Tu dici non lo fa più perché hanno fatto un multone in Europa?
No.
Ok, va bene, noi ci informiamo meglio. Grazie. Ciao.
Sembra che Google non lo faccia più. Vediamo un secondo. Che ci ha detto l'intervento in diretta?
Ah, ringraziamo chi ci ha chiamato per segnalarci che pare che non lo faccia più, almeno in Europa, perché l'Europa gli ha rifilato un multone e quindi Optortocollo si è dovuta tenere a questo.
Ah, quindi la cosa di giugno è stata implementata alla fine?
Noi c'eravamo appunto documentati non molto prima della trasmissione e questo non l'avevamo trovato, ma sarà probabilmente vero e quindi magari ci informeremo e magari precisiremo nella prossima puntata effettivamente poi com'è andata. Per adesso prendiamolo per buono quello che la scansione delle email non venga più fatta. C'è da dire che la scansione delle email era effettivamente impressionante come precisione e come rapidità, perché proprio perché nelle chat, come dire, si comunica molto molto di più di quello che si cerca, a volte anche proprio immediatamente, era incredibile. Cioè, alcuni esempi che erano emblematici, magari scrivi ad una persona nella chat che poi Gmail incorporava e gli dici magari, non lo so, mi devo comprare un motorino, o invece, non lo so, mi sono fatto male cadendo dalle scale, istantaneamente compariva la pubblicità azzeccata per il caso giusto. Una era quella, non so, sui dolori muscolari, rivendita di motorini, assicurazioni, il casco, ed era proprio istantaneo, faceva veramente impressione. Però questo, anche se è insomma, sicuramente attinente al tracking, non direi che rientrava tantissimo nell'ambito di quello che spiegavamo oggi, nel senso che è un tracking, come dire, che non è basato su ciò che noi facciamo sul web, Qui Gmail è particolarmente avvantaggiata perché ha un blocco di conversazioni che noi gli diamo in modo diretto e non si basa sulla invece l'osservazione di ciò che noi facciamo su tanti siti diversi, che è la parte particolarmente sorprendente del tracciamento.
Ma però considera che in questo caso è vero che Google è un'unica entità che contiene tante cose, ma è appunto questa l'analogia che si può fare con il tracciamento, che Google ormai ha suddiviso tutte le sue attività in tanti elementi separati e li fa interagire per raccogliere tutte le informazioni. È vero che è sempre la stessa entità, quindi in realtà noi stiamo sempre usando Google ogni volta che usiamo ciascuno di questi siti, però è anche vero che Google fa interagire le informazioni tra l'uno e l'altro. Se cercate per esempio voli su Google, se cercate valute, cercate usate Gmail, usate YouTube, alla fine sono tutti pezzi che vanno a costituire un calderone di informazioni che viene gestito esattamente come una forma di tracciamento.
Sì, ultima cosa, in effetti abbiamo iniziato con le chiose, abbiamo fatto 15 chiose. L'altra chiosa che volevo aggiungere è che prima ci eravamo dimenticati poi di fare l'elenco, insomma una parziale lista di tracker, per dire dei nomi che magari chi ha voglia si può andare a guardare. Oltre a Google Analytics che abbiamo citato, un altro molto importante è DoubleClick, che è tra i più importanti in termini soprattutto di pubblicità e che poi in effetti è stato comprato da Google, quindi anche non avendo il marchio Google è comunque controllato economicamente da loro. Altri parzialmente importanti sono QuantServe e Addis, come aggiungi questo. E vabbè, detto questo, possiamo finalmente concedervi uno stacco musicale. Torneremo in diretta, ma soltanto per alcune segnalazioni abbastanza breve, e così andiamo verso la chiusura. Ci andiamo a sentire Johnny Thunders e torniamo tra poco.
if invisibility could be achieved. Life could be so nice. I could walk around, be around, and nobody,
nobody know
I was around. Do I feel guilty about an imperfect life? It's time for me to take what's mine. I don't want to live in the present. I make myself ill. At times I'm happy. Your society makes me sad. Your society makes me scared. Your society makes me
This one was dedicated to Los Lobos, this last one, right?
Era dedicata a non si ho capito, non ho capito niente di a chi era dedicata. Torniamo invece con un po' di pillole. E così ci avviamo verso la chiusura, ma due pillole in realtà non così brevi come mi sembrava di ricordare quando non avevo la scaletta davanti. E partiamo con la prima, è il caso Bogatov, Dmitry Bogatov, che è uno sviluppatore di software libero russo che gestiva un exit node della rete Tor. Che cos'è un exit node e che cos'è la rete Tor? Sulla rete Tor dirò poco e brevemente, perché l'abbiamo detto insomma tante volte per non appesantire troppo, è magari qualcosa che vi è capitato di sentire anche su tanta stampa mainstream. È una rete che dà degli strumenti a chi la utilizza per essere anonimo su internet. Questa rete si basa sostanzialmente sul rimpallare i propri dati in tanti punti sparsi per il mondo e in questo modo ci si nasconde, perché ogni punto conosce solamente il precedente e il successivo, e in particolare il sito che viene visitato conosce solamente la persona che gli ha inoltrato il messaggio, che però non è quella da cui il messaggio è partito. Questa persona che gli porta il messaggio, come immaginerete, è la più vulnerabile. Come si dice, l'ambasciatore non porta pena, però in realtà in alcuni casi la porta. È come, ecco, questa persona nel linguaggio di Tor si chiama exit node, il nodo di uscita, cioè quello da cui il messaggio, dopo essere entrato nella rete Tor, esce e torna all'internet normale e arriva al sito di destinazione. Questo Dmitry Bogatov gestiva un exit node, lo manteneva in casa sua, in un computer acceso dentro casa, ed è stato arrestato per un messaggio mandato su un forum con l'accusa di incitamento al terrorismo, perché un utente ha mandato dei messaggi su un forum dicendo di andare in Piazza Rossa a Mosca armati per fare una rivolta. In realtà l'accusa in termini strettamente giudiziari non tiene da nessuna parte, una perché il fatto di avere un exit node è in qualche modo proprio la prova che il messaggio non è suo, addirittura perché questo utente che ha effettivamente scritto i messaggi ha continuato a scriverne di analoghi dopo che Bogatov era stato arrestato. Naturalmente non va a favore di Bogatov dal punto di vista delle autorità il fatto che Bogatov sia un anarchico. Bogatov tra l'altro era anche ed è ancora un questo maintainer dei pacchetti di Debian, quindi se usate un sistema Linux c'è una discreta probabilità che per alcuni programmi dovete ringraziare anche al suo contributo. Quindi c'è stata una campagna da parte di varie organizzazioni per la liberazione di Bogatov,
che ricordiamo è in carcere preventivo da ormai un bel po', mi pare che erano più di 100 giorni.
Da 106 giorni mi sembra, quindi sì, da più di 3 mesi. Ecco, e come dire, naturalmente la vicenda nello specifico non può vedere che vedere il nostro appoggio per una persona che è stata incarcerata chiaramente in modo pretestuoso da uno stato particolarmente aggressivo, non che ce ne siano di buoni e di cattivi, ma sicuramente la sicuramente giustizia russa
non è che sia delle migliori.
Se ce n'era uno buono, diciamo che non erano loro. E qual è un'altra osservazione che però volevo cogliere l'occasione per fare è quella che in effetti, anzi diciamo sono due. Uno, non è stato un attacco tecnico contro la rete Tor, cioè se usate Tor siete ancora anonimi, appunto siete così anonimi che l'utente che ha effettivamente scritto queste cose sul forum non si sa chi sia. Quindi dire che non le ha scritte lui non vuol dire scaricare la colpa su un'altra persona, perché quella persona è e rimarrà anonima con altissima probabilità. E quindi questa notizia non va fraintesa, non è che adesso è successo che hanno scoperto Tor. Il fatto è che invece chi gestisce ExitNode è in una posizione molto delicata, ma gestire ExitNode non è quello che fa un tipico utente Tor quando utilizza Tor. È una cosa che va fatta infatti anche con una certa cura. Non a caso la documentazione proprio del Tor Project, che è la fondazione che gestisce questo progetto, se vai alle domande legali e gli chiedi, cioè propone la domanda, è una buona idea che io gestisco un exit node da casa mia? E la risposta è secca, no. Perché se la polizia diventa interessata al traffico che esce da casa tua, allora poi è possibile che ti trovi la polizia in casa, ti sequestrino il computer, ti potrebbero arrestare. Per questi motivi è meglio non gestire un exit relay in casa e nemmeno fargli usare la propria connessione casalinga. Invece considera di far di mettere il tuo exit relay in un come si dice, commercial facility, in un in uno spazio, diciamo hosting, anche se hosting non è la parola tecnicamente esatta, che supporta la rete Tor. Gli dai tutto quanto separato e lo distingui perfettamente dal tuo traffico personale. Ecco, questo qui era il consiglio della rete Tor, che infatti non ha dimostrato di confermarsi vero. Effettivamente gestire exit node è una cosa un po' delicata.
Certo, bisogna anche capire che in uno stato come la Russia trovare una commercial facility che mantiene un exit node Tor la vedo abbastanza complicata.
Quindi non si trova facilmente nemmeno in Italia, per questo.
Figuriamoci in Russia. La seconda notizia che ci hanno segnalato è che riguarda invece un paese che noi generalmente non nominiamo. Noi siamo affezionati alla Russia, alla Cina, ad altri, all'Iran, a tanti altri paesi.
Anche agli Stati Uniti,
Ma raramente i paesi scandinavi danno modo di parlare di loro, sono particolarmente noiosi come posti. Eppure anche ogni tanto esce qualcosa. Per esempio, questa è una notizia che ci hanno segnalato che viene dalla Danimarca. Sostanzialmente c'è una proposta di legge che riguarda le regole per lo svolgimento degli esami in Danimarca. Sembra che, dato che ormai si stanno diffondendo sempre più gli strumenti tecnologici anche nel corso degli esami scolastici, il governo abbia pensato a trovare una soluzione al problema degli studenti che imbrogliano durante gli esami, magari usando proprio gli strumenti tecnologici. E l'ha fatto in una maniera, diciamo, come dire, ad ampio spettro, a largo respiro, sarei dire. E cioè ha chiesto che gli studenti sottoscrivano, diano il permesso a fare controlli in background su i loro device personali. Ora, questa cosa è abbastanza pesante dal punto di vista della privacy, perché i device personali, in quanto personali, contengono tutte le informazioni personali degli studenti, quindi è ovvio che nessun governo può chiedere liberamente di diciamo una scuola di controllare senza permesso il device degli studenti. Tuttavia la proposta sembra essere che quando lo studente deve superare, diciamo, sostenere l'esame, in quel caso si dia l'autorizzazione a controllare il proprio computer, la sua propria la history delle proprie ricerche, la propria attività sui social media. Questo con lo scopo di vedere se lo studente in questione ha cercato le informazioni per superare l'esame, ha fatto qualcosa durante l'esame o immediatamente prima che potrebbe essere sospetta, insomma controllare che lo studente non abbia fatto qualcosa che rientra nel campo della truffa.
Questo è lo scopo, tranne che il meccanismo attuativo poi è molto più potente dello scopo.
Sì, perché lo scopo potrebbe essere abbastanza facile. Cioè, lo scopo, diciamo, uno dovrebbe andare a guardare se lo studente durante l'esame sta cercando qualcosa. Ma il meccanismo prevede in realtà che tu vai a cercare dentro, appunto, tu hai accesso a tutto quello che lo studente ha fatto con quel computer. Sostanzialmente lo studente verrebbe spinto a dare lui personalmente l'autorizzazione alla scuola a visionare questi dati. E che succede se lo studente non dà il permesso? Perché in realtà, essendo dati personali, potrebbe anche non dare il permesso. Ma a quanto pare la legge prevede vari gradi di punizione, da quello più semplice, che magari potrebbe essere alla fine un minimo razionale, che sarebbe la confisca del device in questione, almeno per il giorno dell'esame, che diciamo è una cosa che alla fine questo è minimamente proporzionato con diciamo quello che è lo scopo dichiarato, cioè impedire,
come dire, se non vai a utilizzarlo allora non usi proprio il computer,
cioè nel senso che se tu hai per esempio il cellulare non te lo puoi portare durante l'esame, perché se non mi puoi fare controllare che non stai cercando, non hai cercato cosa e non lo usi durante l'esame, questo potrebbe avere anche un minimo senso. Però in realtà siamo su livelli superiori, perché il nostro studente potrebbe anche essere semplicemente allo studente potrebbe essere impedito di partecipare all'esame se l'esame per esempio prevede l'uso di un computer. Quindi diciamo la cosa è abbastanza ampia, cioè hanno fatto la proposta, diciamo, è ancora a livello di proposta, non è stata approvata, ma la proposta è qualcosa di estremo, nel senso che gli studenti dovrebbero consentire una libera ricerca sui loro device per sostenere gli esami, il che diciamo va ben oltre quello che sembra essere lo scopo, cioè impedire la normalissima tentativo di copia di qualunque studente durante l'esame.
Infine volevo dare degli altri appuntamenti che non sono esattamente delle notizie, ma volevo ricordare che tra due settimane a Bologna ad XM24, quindi 3 e 4 novembre, c'è la Cordai, l'appuntamento che capita presso a poco intorno ad Halloween, dedicato direi a un mix di smanettamento e poi tipicamente con una forte presenza di a volte anche in termini decibel di musica elettronica. E invece 10 e 11 a Macao, un appuntamento comunque di hacking, in questo caso più contaminata, più che con l'elettronica, con diciamo installazioni e performance di tipo artistico al Macao, organizzati il primo dalla Club, la Club dell'XM24, e il secondo da Unit, la Club che abbastanza recentemente si è formato nello spazio di Macao a Milano. E con questo io credo che sia proprio tutto per oggi. Ringrazio innanzitutto chi ci ha telefonato per darci la segnalazione di Gmail, che confermiamo, nel senso che Gmail ha effettivamente reso possibile disattivare la funzionalità di scansione delle email, almeno per quanto riguarda i fini pubblicitari. Effettivamente era così, quindi grazie a chi ce l'ha segnalata, grazie a chi ci ha segnalato alcune delle delle notizie che abbiamo riportato. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, in particolare a chi dovesse averlo fatto in condizioni di limitata libertà. La programmazione di Radio Onda Rossa per questa sera finisce qui, ci ripartirà l'informazione da domani mattina con la rassegna stampa e poi a seguire con l'informazione di Onda Rossa. I nostri contatti: 06 49 17 50 è il numero di telefono, le dita nella presa @ondarossa.info, la nostra email ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio. Un abbraccio a tutti, ciao.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution.